Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo dei possibili scenari nei diversi settori economici e delle migliori azioni da monitorare nel 2021. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario o meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ci tenevo a fare un disclaimer importante. I contenuti di questo podcast sono solamente opinioni e valutazioni personali. Non esprimiamo alcun consigli di acquisti, mantenimento o vendita di strumenti finanziari. Pertanto, l'attività non può intendersi in alcun modo una consulenza in materia di investimenti. Allora, Francesco, che anno sarà il 2021? Tutti noi ovviamente speriamo in un recupero economico, anche grazie all'implementazione del vaccino e la relativa vaccinazione di massa. Quindi abbiamo visto che nel 2020 i settori che hanno trainato l'economia sono stati per lo più quello tecnologico. Nel 2021 che scenario ci aspetterà?
Allora, ovviamente sai, ogni analista ha la sua view differente. Per quello che ti posso dire dal mio punto di vista è che credo che questa vaccinazione di massa avverrà un po' più lentamente di quello che si dice adesso o di quello che la politica ci sta dicendo. Anche solo guardando un po' ai numeri a cui viaggiamo adesso, raggiungere per esempio in Italia il target di 40 milioni di vaccini di persone vaccinate, quindi 80 milioni di dosi somministrate entro agosto, così come negli Stati Uniti raggiungere 250 milioni di persone vaccinate entro l'estate, a mio modo di vedere è un target veramente molto molto sfidante, ecco, perché
ottimista, basta fare... diciamo.
Sì, diciamo così, immagina che se dovessimo raggiungere in Italia 80 milioni di vaccinati entro l'estate, vorrebbe dire fare 330.000 dosi al giorno da somministrare alle persone. Adesso viaggiamo a 70-80, quindi siamo ampiamente molto molto lontani, ecco, da questo target. Siamo a un quarto del target a cui dovremmo viaggiare. Poi certamente c'è una fase di ramp up iniziale, quindi poi le cose andranno sempre più veloci, ci saranno più strutture, più persone in grado di somministrare le dosi alle persone. Però leggevo uno studio dell'Università di Roma, Tor Vergata, che diceva che comunque in questo momento, se vogliamo raggiungere quel target, in questo momento dovremmo viaggiare almeno a 100.000 dosi somministrate al giorno. Siamo ancora, insomma, di un buon 30% sotto questo target. Stessa cosa negli Stati Uniti. Sicuramente gli Stati Uniti hanno più capacità rispetto a noi, però raggiungere il target che voleva il dottor Fauci delle 250 milioni di persone vaccinate entro l'estate vuol dire fare 2 milioni di vaccini al giorno. Adesso loro sono a 700.000, quindi sono a meno della metà di quel target. Quindi sicuramente, cioè, mi aspetto un passaggio più graduale di quello che il mercato sta già scontando a livello proprio di quotazioni. Quindi adesso noi nell'ultimo periodo dell'anno, con l'arrivo dei vaccini, abbiamo visto un boom delle società, tra virgolette, più cicliche, quindi le società dei viaggi, le società di diciamo
quelle che sperano in un ritorno alla normalità.
Esatto, quelle che sono state definite beach o go outside, no? Cioè tutte quelle diciamo quelle società che si contrappongono alle stay at home. Secondo me invece sarà un passaggio molto molto, una rotazione molto più graduale. Sicuramente ci sarà un recupero di queste società, questo mi sento di dirlo, però diciamo questa rotazione forse la vedremo più nella seconda parte dell'anno rispetto ad adesso, dove potrebbero esserci ulteriori correzioni al ribasso a beneficio di ancora una volta i vincitori dell'anno scorso, quindi ancora una volta le stay at home stocks, tutte le società tech che ci hanno accompagnato durante i vari lockdown. Sarà però, se posso dirlo, un lockdown o comunque una fase 2021 abbastanza diversa rispetto ai lockdown che abbiamo vissuto nel 2020. Cioè io mi aspetto più che i vari governanti approccino questa fase con una logica di start and stop, quindi sostanzialmente, o stop and start, come lo vuoi chiamare, cioè sostanzialmente si riparte, si riapre, non appena l'RT risale, perché comunque risale vuoi per forza di cose con l'apertura dell'economia, allora si ripiomba in un lockdown strategico di 2 settimane, 3, 1 mese e poi si riparte nuovamente. Certamente non è uno scenario ideale, però di qui, secondo me, fino a giugno avremo situazioni di questo tipo qui.
Quindi è una ripresa a singhiozzo.
Insomma. Sì. Sì, che non fa benissimo certo all'economia, però perlomeno secondo me ci sono dei settori a cui puoi dare comunque il beneficio di continuare a girare, cioè, quindi saranno i settori più penalizzati probabilmente saranno ancora una volta i servizi, quelli invece dove si può spingere, si può prevedere un miglioramento netto, lo stiamo vedendo tuttora, con i dati del PMI, sono appunto tutta la parte manifatturiera, la parte industriale. Secondo me quella parte lì non verrà penalizzata dai governanti, quindi cioè quella parte lì continuerà a girare, a funzionare regolarmente, con tutti i colli di bottiglia del caso, perché ovviamente magari ci saranno momenti in cui mancheranno le forniture, oppure ci saranno dei momenti in cui non ci sarà il trasportatore, quindi ci saranno sicuramente dei colli di bottiglia, però la parte industriale secondo me si riprenderà prima rispetto alla parte dei servizi.
Per quanto riguarda invece tutte quelle azioni che hanno avuto un boost da questa pandemia, come vedi lo scenario poi normalità? Come reagiranno?
Secondo me, allora, sicuramente è difficile prevedere un rendimento in linea con quello dell'anno scorso, dove c'è stato appunto un boom. Però, come si dice a Wall Street, never bet against the progress, cioè non scommettere mai contro il progresso. Queste società tecnologiche, sicuramente le big tech, hanno a disposizione una capacità enorme di investimento in ricerca e sviluppo, nello sviluppo di nuovi prodotti, che riesce un po' difficile immaginare un mondo in cui si faccia meno utilizzo dei loro prodotti. Quindi io sinceramente mi aspetto dei ritorni abbastanza forti da parte di tutte le società tecnologiche, dalle più piccole, diciamo dalle mid cap, fino a quelle un po' più grandi, alle big tech. Ci saranno delle tematiche ovviamente legate quello che si chiama spezzatino, cioè la regolamentazione che è in corso di stesura sia negli Stati Uniti che in Europa che in Cina, che vuole appunto mitigare la posizione di monopolio di alcune società nei loro rispettivi settori, però io mi aspetto più delle multe e più degli obblighi di trasparenza maggiore per queste società piuttosto che uno spezzatino, cioè uno spacchettamento per esempio di Amazon tra cloud, fulfilled by Amazon e Amazon Marketplace, per dire. Io mi aspetto più che verranno date delle multe, magari anche di parecchi miliardi, però è difficile che uno Stato si privi delle migliori piattaforme tecnologiche, che sono quelle poi che rappresentano larga parte degli investimenti in ricerca e sviluppo di quel paese lì, e andandole poi a penalizzare nel confronto con un altro Stato. Cioè immaginati un Amazon, una Facebook spezzettate che vanno poi a competere con una Tencent, una Alibaba, che non saranno spezzettate perché il governo cinese in qualche modo le preserverà, magari darà una multa. Ti faccio solo capire, la prima multa che è stata data ad Alibaba per la violazione delle norme sulla concorrenza è stata di $70,000, cioè non si parla veramente di
come
di
prendere
nulla.
Un caffè al bar.
Esattamente. Quindi è chiaro che l'approccio è molto diverso, almeno nelle intenzioni, però mi sembra veramente improbabile che si vada a spezzettare queste società. Poi tutto può essere.
Ok, quindi come vedi lo scenario complessivo nel settore tecnologico? Quindi quali sono anche le aziende che potrebbero avere una buona performance in questo 2021?
Allora, parlando sempre di, diciamo, sottosettori, ti dico che la spesa tecnologica nel suo insieme quest'anno dovrebbe essere all'incirca in crescita del 5%, diciamo in tutto il comparto tecnologico. Cos'è che spingerà sull'acceleratore? Spingeranno la parte smartphone, quindi sicuramente ci possiamo aspettare buone cose da Apple, sicuramente la parte di data center cloud, che quella è in fortissima crescita, si parla di tassi di crescita superiori, cioè vicini al 20% l'anno, quindi abbiamo Amazon ancora una volta, abbiamo Microsoft, abbiamo lato Cina Alibaba e Tencent, invece nel resto del mondo c'è Alphabet, quindi insomma queste società sicuramente sono in una situazione di oligopolio, quindi non si danno fastidio tra di loro e beneficiano tutte di un trend in corso che vuole sempre più società che spostano i loro dati su piattaforme cloud e quindi ci risparmiano a livello di spazio, a livello di risparmio di elettricità e così via. Quindi questo è sicuramente la parte che andrà più forte. Poi ci saranno sicuramente altri trend molto favorevoli, quello dei semiconduttori sarà un altro anno molto favorevole in questo, da questo punto di vista. Secondo me tra quelle meglio posizionate sui semiconduttori c'è sicuramente Nvidia, che ha una posizione molto molto forte nel suo mercato di schede grafiche, con l'ultima acquisizione effettuata di ARM potrebbe crescere ulteriormente nella parte data center, quindi secondo me è sicuramente quella messa meglio sui semiconduttori, assieme a ASML, che è una società olandese che non fa semiconduttori, fa macchinari per la creazione di chip, ed è una società che ha quello si chiama wide moat in inglese, cioè un vantaggio competitivo così grande, perché non ci sono, cioè questa società nel 20-25 anni fa ha investito in una tecnologia per la creazione dei chip, che è di gran lunga molto, ma nettamente più avanti rispetto ad altri concorrenti, e quindi le permetterà di proliferare.
Sono un po' le società che piacciono a Warren Buffett.
Bravissimo, bravissimo. Secondo me ASML, nonostante abbia già fatto un rally clamoroso, ha veramente un posizionamento troppo forte e irraggiungibile, diciamo, dal punto di vista dei concorrenti. Quindi non me la vedo molto bene quest'anno.
Hai citato prima Alibaba, abbiamo visto di recente un crollo delle azioni dovuto infatti ai controlli dell'antitrust sul colosso di Jack Ma. E come vedi il possibile scenario invece a lungo termine?
Secondo me va detto che la società rimarrà comunque volatile, e purtroppo sappiamo che quando si investe in un paese che non sono gli Stati Uniti e che non sono l'Europa, molte volte hai il problema della volatilità. Perché? Perché c'è un rispetto, diciamo una rule of law meno forte, quindi un rispetto delle regole e della stabilità politica in cui queste società operano, che è molto diversa e molto più cangiante. Quindi da questo punto di vista dobbiamo sempre tenere in mente che se tu investi in Tencent, in Alibaba, in Pinduoduo, in JD, hai sempre questo problema di quotazioni molto volatili. Se però sei un investitore che è disposto ad avere questo tipo di volatilità a fronte di un rendimento che potrebbe essere superiore rispetto a quello che ti danno i mercati più maturi, allora secondo me Alibaba è veramente una delle società che potrebbe fare al caso di questo tipo di investitore, perché Alibaba, per farti capire quanto adesso è sottovalutata, è una società che genera sostanzialmente un free cash, diciamo a un prezzo che è 20 volte superiore al suo free cash flow. Storicamente questo multiplo girava intorno alle 40 volte, cioè il prezzo era 40 volte più grande del suo free cash flow, quindi adesso è praticamente la metà di quel valore lì. Se lo confronti addirittura con Amazon, anche se poi il business è un po' diverso, non è proprio uguale Alibaba, perché Alibaba è un marketplace, quindi semplicemente mette in contatto venditore e acquirente, invece Amazon per buona parte compra tiene in magazzino, controlla qualità e rivende, quindi ha un business un po' diverso, infatti si chiama FBA, Fulfilled by Amazon.
Diciamo che ha un controllo forse maggiore.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, questo non ci piove, ecco. D'altro canto Alibaba ha margini molto più elevati perché non compra, non rivende, quindi semplicemente trattiene una commissione e quindi i margini sono nettamente più alti di quelli di Amazon. Però, come dicevo, Amazon viaggia a un multiplo price free cash flow di circa 60 volte, quindi rispetto ad Alibaba che è a 20 volte, è tre volte più costosa. Quindi, diciamo, questo per far capire quanto adesso Alibaba sia sottovalutata, senza considerare ci sono tutta una serie di catalizzatori ulteriori, cioè uno il fatto che c'è la parte cloud. Alibaba praticamente è fatta di quattro divisioni, una è la parte più famosa, il core commerce, e poi ci sono la parte cloud e poi ci sono tutto un paio di altre, diciamo, di controllate che si occupano di digital innovation, gaming, prodotti tipo Alexa per intenderci, Alibaba Music, altre cose. Sono tutte società in perdita per il momento, tranne il core commerce che sovvenziona tutte le altre società in perdita. Quest'anno sarà il primo anno in cui anche la seconda divisione, cioè il cloud computing, diventerà profittevole. Questo dovrebbe portare, siccome sono società o comunque sono business ad alti costi fissi, sostanzialmente tu ogni anno hai 100 di costi, ma con un fatturato crescente, quest'anno magari farai 101 di fatturato, quindi avrai 1 di margine, domani farai 110 e quindi avrai 10 di margine, quindi il tuo margine sarà decuplicato. Quindi da questo punto di vista questo effetto si chiama effetto leva operativa, per Alibaba sarà un catalizzatore molto forte che vedremo magari a fine di quest'anno / inizio del 2022. Quindi secondo me questo è un fortissimo catalizzatore. E l'altro catalizzatore è il fatto che Alibaba ha iniziato a collaborare con diciamo l'autorità cinese per la quotazione di Ant, della consociata Ant, di cui controlla il 30%, quindi questo aprirebbe un po' uno scenario in cui finalmente Alibaba può intascare quei soldi che avrebbe dovuto intascare lo scorso ottobre, anche se dal mio punto di vista, se dovessero applicare la regolamentazione delle banche anche ad Ant, ad Alipay, ovviamente il multiplo a cui verrebbe quotato non sarà quello precedente, quindi probabilmente da 37 miliardi che avrebbe dovuto quotare probabilmente ci sarà qualcosa intorno ai 15, quindi qualcosa vicino alla metà, ecco, del valore. Però è comunque un'ottima notizia per una società come Alibaba. Detto questo, insomma, io se sei un azionista di lungo periodo come lo sono io, come per anche Warren Buffett, sinceramente non dovrebbero preoccuparti queste tematiche di breve periodo e guardare al fatto che la società è tremendamente sottovalutata.
Anzi, potrebbe essere, esatto, un'occasione di acquisto, sì, ovviamente con, sì, tutte le dovute precauzioni del caso.
Certo.
Allora, invece, per quanto riguarda il settore farmaceutico, anche abbiamo visto che le società produttrici dei vaccini ovviamente avranno un beneficio. Come lo vedi lo scenario per il 2021 in questo settore?
Sì, io sinceramente penso che ci sia un buon margine per questo tipo di società. Abbiamo visto un po' curiosamente che queste società, una volta che, diciamo, sono arrivate le notizie dei vaccini e quindi sono salite, al momento in cui sono arrivate le approvazioni da parte delle varie autorità, quindi l'FDA negli Stati Uniti, l'EMA in Europa, hanno avuto, diciamo, si siano un po' sgonfiate, no? Come si dice sempre a Wall Street, buy the rumor, sell the news, no? Quindi hanno praticamente, gli investitori
hanno
deciso di vendere. Esattamente. Però va detto che se ti fai un rapido calcolo del prezzo a cui verranno venduti questi vaccini rispetto alla quantità che è stata negoziata da queste società con i vari clienti, i vari governi, secondo me c'è ancora ampio margine di espansione. È vero che un investitore può sempre dire, ma non sappiamo ancora se questo vaccino sarà una tantum oppure sarà annuale o semestrale o ogni 2 anni. Questo infatti è vero, è difficile da dire allo stato attuale. Molto probabilmente però mi viene da pensare che si tratterà di un richiamo da fare annualmente, almeno questa è un po' l'idea, e questo lascia veramente ampi margini di crescita a piccole società come possono essere Moderna e BioNTech se siete investitori speculativi, sapendo che ovviamente ci sono anche rischi che le cose non vadano come vi aspettate, oppure diciamo un ricavo aggiuntivo importante per società più stabili come sono le major Pfizer o AstraZeneca. O diciamo, se avete adesso vogliamo accendere i radar, diciamo per febbraio-marzo sarebbe il caso di sintonizzarsi sulle prossime che presenteranno il vaccino, che sono Novavax e Johnson & Johnson. Anche lì Novavax, se presenta risultati, adesso Novavax è partita con la sperimentazione di fase 3, probabilmente entro un mesetto comunicherà i risultati di come stanno andando i suoi test. Se dovesse ci essere una buona efficacia, come si crede, è probabile che il titolo, nonostante già il rally che ha fatto, possa veramente avere un upside molto molto forte. Diverso la questione di Johnson & Johnson, se il vaccino avrà un successo, l'impatto o il beneficio sarà molto più moderato, ma comunque ci sarà.
Per quanto riguarda invece Vertex?
Allora, Vertex, come sai, è una delle società che mi piace di più ultimamente. È una società che fa altro, non si occupa di vaccini, è una società che si occupa di prodotti, di farmaci micromolecolari per una serie, per vari tipi di malattie, tra cui il cancro. Ha storicamente un piccolo problema legato al fatto che è una biotech nuova, quindi ha pochi farmaci in portafoglio, ha solo 4 farmaci, però sono farmaci che sono breakthrough, quindi sono veramente innovativi e hanno un po' cambiato il trattamento di alcune malattie. Quello più famoso è il farmaco contro la fibrosi cistica, che ha sicuramente avuto molto molto risalto, è stato lanciato l'anno scorso e sostanzialmente ha reso Vertex una società monopolista nel trattamento della fibrosi cistica. Il farmaco si chiama Trikafta, è praticamente un farmaco che adesso, ad un anno dal lancio, quindi siamo veramente agli albori di questo farmaco, già genera 1 miliardo. Tieni conto, la società fa 6 miliardi di fatturato, 40 di margine, quindi già tanto, e questo farmaco da solo fa già 1 miliardo. Questa società ha un brevetto esclusivo che la protegge fino al 2037, quindi ha assolutamente un vantaggio competitivo molto molto forte, e si stima che fino al 2037 questo farmaco, salvo diciamo entrate di nuovi farmaci, tutto può essere, potrebbe arrivare a generare 6 miliardi di fatturato, quindi praticamente raddoppiare il fatturato di Vertex. Quindi sicuramente c'è un upside importante. On top a questo ci sono altri 4 farmaci che sono in corso di sviluppo, sono adesso in fase 2 e i risultati verranno comunicati a metà dell'anno prossimo, a metà di quest'anno. Quindi diciamo, secondo me c'è molta carne al fuoco, sicuramente ci possono essere degli impatti di breve periodo, quindi come è successo lo scorso dicembre quando Vertex è uscita sul mercato dicendo: ragazzi, il mio farmaco che sto testando, uno dei 5 che aveva allora, non ha passato la fase di test, e quindi lì si è beccata un ribasso del 20%. Però sai, avendo 4 farmaci, le probabilità che vadano in porto, almeno uno vada in porto, sono importanti, e questo può aumentare, una società così piccola può aumentare in maniera importante il fatturato e i margini. Quindi secondo me un investitore abbastanza scaltro può tenerla sott'occhio.
Si conclude qui questa prima parte di questo episodio in cui stiamo valutando i settori e le aziende da monitorare nel 2021, e nel prossimo episodio parleremo dei beni di consumo, tra quali lusso. Parleremo del settore green in forte espansione, faremo un focus sui principali players di pagamenti digitali e accenneremo anche quali sono i settori da cui sarebbe meglio tenersi a distanza. Grazie mille a tutti per averci seguito, consiglio a tutti di seguire Francesco sulla sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza. Grazie mille ancora a tutti, grazie mille Francesco, alla prossima.
Ciao, grazie a tutti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.